You just realized your business needed to hire someone yesterday. How can you find amazing candidates fast? Easy. Just use Indeed. Stop struggling to get your job posts seen on other job sites. With Indeed sponsored jobs, your post jumps to the top of the page for your relevant candidates, so you can reach the people you want faster. According to Indeed data, sponsored jobs posted directly on Indeed have 45% more applications than non-sponsored jobs. Don't wait any longer. Speed up your hiring right now with Indeed. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/ARTS. Just go to Indeed.com/ARTS right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Terms and conditions apply. Hiring? Indeed is all you need.
Mornings can start feeling the same. Wake up, brush teeth, go to work. But with breakfast from Wendy's, it's like, wake up, brush teeth, baconate with a breakfast baconator, roll with the sausage breakfast burrito, buddy it up with a honey buddy, or get seasoned with seasoned potatoes, and then go to work. Sorry. When you're ready for a fresh wake-up call, gotta be Wendy's.
At participating U.S. Wendy's during breakfast hours.
Luce e pace, caro viaggiatore. Bentornato nel magico mondo di Awaken. Se la storia ti piace, puoi acquistare il libro del romanzo su Amazon in versione cartacea e Kindle. Mettiti comodo, il treno è in partenza. Buon ascolto.
Marcus riprese i sensi, si raddrizzò sul divano in meno di 5 minuti e buttò giù un bicchierino di liquore fin troppo forte, propostogli da Sarita, che gli fece fare una smorfia, ma gli ricolorò un po' le guance. Quando si accorse di non provare più dolore, sul suo volto passarono una manciata di emozioni differenti. Prima apparirono incredulità e sorpresa, poi sollievo ed in ultimo addirittura commozione. Testò il braccio, ruotandolo su se stesso in un verso e nell'altro. Sollevò la valigetta stracolma che aveva accostato al divano, protendendola fino al soffitto. Provò svariate posizioni che prima gli provocavano dolore, torcendo l'intera spalla. Alla fine, soddisfatto, guardò Anvil, con gli occhi che luccicavano e un sorriso tanto radioso da risultare quasi bambinesco.
Tesoro mio.
L'aiutò ad alzarsi dal pavimento dopo che Nazar l'ebbe finalmente lasciata andare e la strinse forte, in un moto di profonda gratitudine.
Ti ringrazio tanto. Non sai che sollievo sto provando.
Merda.
Bofonchiò Giovanni. Il ragazzo studiò l'amica con un po' di inquietudine. Lei ricambiò la stretta. Ti avevo fatto una promessa e l'ho mantenuta. Quando l'abbraccio si sciolse, Rudy domandò: non ti sei limitata a guarirlo? Non è così? Ognuno dei presenti riprese posto sul divano, ad eccezione del Cruz, che rimase in piedi accanto al ragazzo dopo aver ricomposto la porzione di pavimento che la lancia aveva scalfito. Gli oggetti che avevano preso a vorticare in giro parevano essere tornati al loro posto da soli. Anvil poggiò stancamente la schiena alla spalliera del sofà, pulendosi via il sudore con un braccio e respirando a fatica. Gli ho generato intorno una schermatura con le mie due essenze fuse assieme, rispose poi. L'ho collegata alla sua energia vitale, così se qualche stronzetta in vena di morire riprovasse a fargli del male, troverà una bella sorpresa. Si stiracchiò. Nazara si tenne il mento con interesse.
Uno scudo ed un'arma al tempo stesso,
commentò in un tono assorto.
Ingegnoso.
Non gli parve di aver mai conosciuto un tipo di magia simile. Normalmente le due cose andavano scisse. Anche Rudy doveva utilizzare le rune del sole per proteggersi e quelle della luna per attaccare. Le caratteristiche peculiari degli Arit di Melva si stavano rivelando portentose. Il Crusian si chiese di cosa potessero essere capaci gli altri rami.
Se la mia teoria è giusta, l'essenza da roboante mescolata con l'elementale dovrebbero dare del filo da torcere agli oscuri,
osservò Ascar, tornando ad accomodarsi sulla seggiola pieghevole.
Devo farti i miei complimenti, Anvil. A quanto pare stai già migliorando moltissimo.
Il sorriso che increspò le labbra del ragazzo colpì parecchio Nazar. Era molto che non ne vedeva uno di quel genere sul viso dell'amico.
Non vedo l'ora di vederti in azione, lo ammetto.
Non voglio fare il rompipalle, ma tutta questa faccenda mi sta dando delle brutte sensazioni da quando sono arrivato.
Si introdusse Giovanni, non troppo pacatamente, facendo ballonzolare una gamba.
Quindi? Possiamo arrivare al punto. Cosa c'entro io con questa storia assurda?
Dopodiché Giovanni si rialzò, frugandosi nella tasca dei pantaloni neri. Ne estrasse il pacchetto di tabacco e le cartine. Si avvicinò al tavolino facendo stridere gli anfibi sul parquet. Andò a piazzarsi di nuovo accanto alla finestra ed iniziò a rollare un altro drummino.
Hai ragione, Giovanni. Ti ringrazio per la tua pazienza, ci stiamo arrivando.
Rudy guardò Marcus che si era alzato in piedi.
Tu stai uscendo, vedo.
Sì, devo proprio andare adesso.
L'uomo guardò di nuovo l'orologio da polso e aggrappò la 24 ore con un gesto fluido.
E immagino che non ci vedremo più tardi.
Quel tono risultò un po' teso, anche se era stato in parte mascherato. Ascar chinò appena il capo, serrando la mandibola.
Temo di no. In ogni caso, anche se adesso sei energicamente più che blindato, ti invito ugualmente a stare attento.
Se qualcosa di minaccioso ti respira vicino, chiamami! Intervenne Anvil, rialzandosi in piedi come una molla. Si avvicinò all'amico, raggiungendolo accanto alla porta. Lui le sorrise. Si abbracciarono nuovamente e l'uomo le poggiò un bacio sulla fronte.
Non pensare a me.
Sei proprio uno scemo, tu! Ne dice di cazzate! L'uomo rise.
Tienimi aggiornato, tesoro.
Sempre. L'uscio si richiuse, lasciando uscire Mark e ingoiandolo nuovamente nella sua routine frenetica. Anvil tornò sul suo fa, stiracchiandosi di nuovo. A Crucian parve di percepirla nervosa e indolenzita. Lo sforzo di poco prima, considerando i risultati portentosi, doveva essere stato considerevole. Si sentì profondamente orgoglioso di lei, ma non lo disse. Si sedette accanto e le prese la mano, cominciando a riversarle un po' di energia addosso. Lei lo guardò. L'odore intenso della sigaretta di Giovanni si intrufolò parzialmente nella stanza e una breve folata di vento esterno smosse un po' le tende colorate.
Dovresti risparmiare le energie, Nazar. Non abbiamo idea di cosa ci stia aspettando là fuori.
Aveva l'impressione che andare tranquillamente a tenere un colloquio col guardiano fosse troppo semplice. Non seppe se fosse uno dei suoi sesti sensi, ma la rite fu matematicamente certa che non avrebbero avuto la strada spianata tanto facilmente. Figurarsi. E il Cruz sorrise.
Ho energie da vendere, ragazza mia.
Era sempre divertente quando Nazar parlava in quel modo tanto umano e lei si lasciò sfuggire una smorfia divertita. In un attimo, la tensione tra loro passò e furono di nuovo indissolubilmente uniti, come erano sempre stati, a dispetto del cordone distrutto. Sarita fece compagnia al cugino, fumando una Black Devil nera accanto a lui, accostata alla finestra. Il cielo esterno si stava già ingrigendo di nuovo, portando fino a loro il bisbigliare del vento, l'odore di umidore e la cacofonia della metropoli. Ascar riprese a parlare.
La notte dell'incidente al pub, come ben sapete, sono quasi morto.
Interloquì senza giri di parole. Nazar infossò la fronte, guardando il pavimento. Sarita piegò gli angoli della bocca verso il basso. Sembrava più arrabbiata che triste. Insufflò rapidamente svariati tiri di fumo e bevve a tutta velocità il suo drink.
Mentre ero, se così vogliamo dire, privo di sensi, ho visto qualcosa di profondamente spiacevole, che tuttavia potrebbe darci qualche indizio su cosa stia capitando agli Arit.
Seguitò il ragazzo, appoggiando i gomiti sulle cosce e intrecciando le dita. La donna si voltò a guardarlo ed Anvil aggrottò la fronte. «Di che parli?» fece la ragazza.
«Credo di aver sognato, ma sarebbe più corretto dire che ho viaggiato fino a Restia».
Ascar fece una pausa impercettibile.
«Con l'aiuto di Tristan».
Nazar sollevò il capo di scatto, con un'espressione di pura sorpresa dipinta in faccia. non poté fare a meno di spalancare la bocca.
Che cosa dici in nome di Staren?
Fece il Crusian incredulo. Chi sarebbe Tristan? Domandò Sarita. Giovanni rimase in silenzio con la fronte aggrottata a fumare e a fissare i grattacieli esterni.
Un mio vecchio amico deceduto da tempo.
Tagliò corto Rudy. Enville deglutì rimanendo zitta.
Non voglio perdermi in particolari inutili, ma per stringere. Tristan ha insistito perché io mi avventurassi in una dimensione oscura in cui mi sono ritrovato d'improvviso tramite la porta bianca.
Ma com'è possibile? Quella non è la porta di accesso per la stessa Arestia? Chiese Enville sempre più confusa.
Per questo sono incerto sulla natura di quanto ho visto, se sia stato un sogno, un viaggio astrale. Ad ogni modo, in questa dimensione oscura...
Una smorfia agghiacciante si impadronì per un attimo dei lineamenti del ragazzo, in un modo tanto crudo e improvviso da spaventare Nazar.
Parla, fatti coraggio.
Lo incitò in ogni caso, nel timore che neanche quella volta si arrivasse alla conclusione di quel racconto. Rudy parve fare un notevole sforzo su se stesso per continuare. Si ritrovò sotto al naso un bicchierino e sollevò lo sguardo provato su Sarita.
Mi pareva che ti servisse.
La donna lo guardò, attendendo che lui lo prendesse. Il fumo della sigaretta ancora accesa che aveva tra le labbra annebbiò fiaccamente la stanza mentre la donna stringeva le labbra. Lui la ringraziò. Mandò giù lo stesso shot che era stato riservato a Marcus poco prima e le restituì il bicchierino vuoto. La donna tornò alla finestra senza fiatare, mentre le cose di Ascar si ricoloravano un po'. Il ragazzo prese fiato, tirandosi indietro la chioma candida.
Nel piano di quel limbo c'erano intrappolate delle anime, Arit. Innumerevoli anime. Non ne ho mai percepite tante tutte assieme nello stesso luogo.
Il suo volto riprese a contrarsi e la voce gli tremò per un momento mentre fissava il vuoto con i suoi occhi chiarissimi. Parve incastrato in quel ricordo tremendo. Il volto del Crusian venne tramutato dalla tensione.
Oh, non potevo vedere nulla in quella tenebra, ma ho percepito con certezza che tutti quanti loro erano stati strappati crudelmente alle loro recenti reincarnazioni in esseri umani.
Ascar sollevò uno sguardo tombale su Enville e lo spostò in direzione dei ragazzi alla finestra.
Chiunque sia l'autore di questo scempio ha cercato e perseguitato delle persone innocenti, quasi sicuramente inconsapevoli della propria vera natura. E le ha uccise, ne ha intrappolato le anime, una per una.
La rabbia gli contorse il giovane volto, lasciando trasparire chi fosse Rudy in realtà.
Sono intrappolati da qualche parte. Stanno soffrendo orribilmente. E questo soltanto per un capriccio.
Per un piano premeditato, lo corresse Enville. E il ragazzo annuì, passandosi una mano sul volto. La ragazza percepì quanto quell'episodio lo avesse scosso e apprese che Rudy in quelle tenebre aveva percepito, tutte assieme, le morti di quelle persone, sentendone ogni singola sofferenza, vivendo sulla pelle il loro terrore. Doveva essere stato orrendo. Era raccapricciante sapere che fosse successo una cosa del genere. Non la stupiva la rabbia del ragazzo. Era la medesima rabbia che stava cominciando a risalire anche attraverso il proprio spirito. L'avvertiva chiaramente. L'occhio che le dimorava nell'animo era infuriato come una belva. La stessa furia divampò anche in Enville perché in un istante sentì e tutte quelle povere anime erano come lei, i suoi fratelli, il suo popolo. Quella era davvero l'ultima goccia, dopo aver visto star male le persone che amava, quelle più vicine a lei. Nazar percepì quei sentimenti nella ragazza e le strinse di più la mano.
Respira, Envy.
Lei respirò cercando la calma a pieni bocconi d'aria. Dubitava che senza il risveglio si sarebbe sentita tanto coinvolta emotivamente in tutta quella faccenda. Nel Crusian guardò Ascar. Il ragazzo aveva gli occhi lucidi e scrutava il parquet, sembrando parecchio sconvolto. L'uomo sapeva per certo che Rudy non avesse ancora elaborato il lutto per Tristan, men che meno l'orrenda esperienza di anni prima, provata al centro di quel vortice ombroso che lo aveva quasi ucciso. Probabilmente mettere piede in quella tenebra e percepire le sofferenze di quelle povere anime lo aveva nuovamente messo di fronte ai suoi scheletri nell'armadio, oltre che sconvolgerlo per quei poveri spiriti. Chissà, forse anche di fronte a scheletri ben più antichi. Dubito che gli fosse bastata l'incarnazione di Anisa per digerire la sua vita da mortale.
Sappiamo bene chi ci sia celato dietro a tutto questo.
Rudy sollevò lo sguardo e fissò l'amico.
Per l'appunto.
Askar si raddrizzò sulla sedia, facendo nuovamente sbuffare l'imbottitura. Sospirò, intascando le mani.
Ed ho finalmente compreso la natura della mia attuale trasmutazione. Non dovevo soltanto, per così dire, essere alla portata di Anvil in maniera da poterla guidare nell'apprendimento del suo potere, né solo probabilmente per avere un corpo non eccessivamente spirituale che riuscisse a inoltrarsi in una dimensione bassa come quella in cui mi ha indirizzato Tristan per poter scoprire quelle anime disgraziate.
Nazar lo scrutò, sentendo il cuore accelerare.
A quanto pare sta accadendo qualcosa di totalmente nuovo. Questa trasformazione sono...
You just realized your business needed to hire someone yesterday. How can you find amazing candidates fast? Easy. Just use Indeed. Stop struggling to get your job posts seen on other job sites. With Indeed sponsored jobs, your post jumps to the top of the page for your relevant candidates, so you can reach the people you want faster. According to Indeed data, sponsored jobs posted directly on Indeed have 45% more applications than non-sponsored jobs. Don't wait any longer. Speed up your hiring right now with Indeed. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/ARTS. Just go to Indeed.com/ARTS right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Terms and conditions apply. Hiring? Indeed is all you need.
Al mio corpo vero di quando ero un essere umano.
Rudy si contemplò una mano.
Ciò vuol dire che il mio spirito originale si sta lentamente risanando e incomincia a trasparire già dai miei lineamenti. Processo che richiede energie, tra l'altro, ed ecco spiegato perché mi è tornato all'improvviso il bisogno di mangiare.
Sarita spalancò la bocca. Scolò il drink e schiacciò il mozzicone nel posacenere imitata da Giovanni. Non trovò neanche le parole giuste per reagire.
Inoltre, mi sono reso conto soltanto adesso che per ogni mia trasmutazione precedente ho portato qualcosa con me.
Askar riabbassò la mano, cercando lo sguardo del Crucian.
Non soltanto esperienze. Anche fattori più semplici, come abitudini, modi di esprimermi, oggetti che mi stanno a cuore, il mio cane.
Si rilassò sulla spalliera e intrecciò le mani dietro la nuca.
In sostanza, la mia anima distrutta si sta ricomponendo, cercandosi dei nuovi elementi personali per ricominciare ad esistere.
Continuò a fissare il Crucian, con un'aria quasi indispettita.
Nazar sorrise,
assottigliando appena le palpebre. Dunque, Rudy se n'era accorto alla fine. Meglio tardi che mai. «Ma questa è una notizia bomba!» esclamò Anvil, raddrizzandosi sul sofà. Solo allora il Crucian le lasciò la mano. Sia lei che Sarita avevano appreso ormai da tempo del passato doloroso di Rudy e sentire quelle parole fu davvero una sorpresa.
«Ah, potrebbe. Stando così le cose, potrei avere accesso a molte sezioni della mia memoria, delle mie esperienze, senza prendermi il disturbo di consultare un certo diario e questo potrebbe essere un aiuto cruciale per quanto ci prepariamo ad affrontare.»
Rudy serrò la mandibola e scrutò Nazar, che ne sostenne lo sguardo, continuando a sorridere.
«Tu, disgraziato, sapevi già tutto da un pezzo, vero?
Ogni singolo particolare.»
Askar sospirò, scuotendo il capo.
«E non potevi darmi nemmeno un dannatissimo indizio, indovino?»
«Non esistono scorciatoie nello scoprire se stessi, Rudy. Non avresti interiorizzato alcunché se fossi sempre corso in tuo aiuto, anche quando eri perfettamente in grado di superare in autonomia i tuoi ostacoli.»
Ci risiamo con la filosofia, osservò Anvil sollevando le sopracciglia.
Mi spiace, ma devo rovinare questo momento tanto enfatico. Io non ho ancora capito cosa cazzo ci faccio qui.
Intervenne nuovamente Giovanni al limite della pazienza. Tutti si voltarono a guardarlo e Sarita gli assestò una pacca di rimprovero sul braccio che lui non parve nemmeno sentire. Fissava alternativamente Rudy e Nazar, con il volto a metà tra l'esaurimento nervoso e la rabbia esasperata. Ascar sorrise. Caro il mio Giovanni, tu e Sarita, se l'intuito non mi inganna, sarete il nostro asso nella manica. Sarita, nonostante il suo costante gasarsi davanti ai fenomeni spirituali, non era mai stata un'appassionata delle diavolerie di Nazar. E Giovanni, dal canto suo, non avrebbe messo mai e poi mai piede nel passaggio runico quella fatidica notte se non ci fosse stato costretto. Perciò, già che era anche fondamentale che rimanessero uniti ed era importante trasportare l'attrezzatura che serviva loro, decisero di salire tutti sul claustrofobico Navara di Giovanni. L'uomo era al volante, con una faccia attesissima, pazientando nella coda eterna che si snodava per le strade puzzolenti di smog e invase dal fracasso della metropoli. I finestrini erano spalancati in quella rara giornata in cui il sole sforacchiava i nuvoloni, più caldo che mai, e Giovanni se ne stava appoggiato col braccio al finestrino aperto e con una mano posata sulle labbra in un modo di apparente riflessione o preoccupazione che fosse. Il colorito della sua pelle aveva assunto una tinta giallognola che Rudy stava sbirciando dallo specchietto retrovisore in cui l'uomo si rifletteva. Il ragazzo se ne stava incastrato a domino nei microscopici sediletti dei passeggeri accanto ad Anvil. Entrambi erano rannicchiati, ancora un po' e sarebbero finiti con le gambe in gola, e a ogni scossone prendevano a ginocchiate i sedili anteriori, lamentandosi dal dolore. Sarita stava fumando, anche lei a finestrino aperto, e ogni tanto borbottava inveendo contro qualche guidatore lento che li precedeva. La donna si voltò parzialmente a guardare Ascar. Che fine ha fatto il pelatino in blu? Domandò, continuando ad insufflare fumo. Il pick-up ripartì con un sussulto, incitato da una suonata di clacson. Giovanni aveva sobbalzato e si era scosso da chissà quali pensieri, ingranando la marcia e ripartendo. Mentre Anvil e Ascar prendevano di nuovo i sedili aginocchiate, digrignando i denti, Rudy indicò la direzione in cui andare all'uomo, tendendo il braccio. Lui gli indirizzò una rapidissima occhiata dallo specchietto e continuò a guidare in silenzio. Poi il ragazzo rispose: «Ci attende a destinazione». Per un po' nessuno disse più nulla e il viaggio proseguì lentamente a singhiozzi per via del traffico tanto intasato già a quell'ora del mattino. Giovanni si riappoggiò sospirando al finestrino aperto, posandosi le dita tra la chioma e tamburellando con l'altra mano sul volante. Poi rubò la sigaretta dalle labbra della cugina e cominciò a fumare, incassando senza fiato i suoi insulti. Non pareva farci molto caso. La situazione si fece tanto monotona da farlo somigliare a un viaggio qualsiasi. Erano solo le casse e gli strumenti musicali che ogni tanto si spostavano nel cassone rumoreggiando a far loro ricordare cosa li aspettasse in realtà. A un certo punto Sarita sbuffò vistosamente esclamando: «Che cazzo di mortorio!» Anvil sghignazzò sommessamente, Ascar sorrise e Giovanni si voltò impercettibilmente a fissarla mentre la donna frugava nel cassettone portaoggetti davanti a lei. Estrasse un CD da un involto di plastica parecchio malandato e lo infilò nel lettore. Premette qualche tasto.
«Non sono proprio in vena»,
la informò lamentosamente il cugino, lanciando il mozzicone fuori dall'automobile. La canzone cominciò comunque ad attaccare dalla radio mentre la donna replicava: «Insomma, stiamo andando a spaccare i culi a quei mostri o no? Ci serve un po' di carica, basta con questi musi lunghi!»
«Ben detto!»
rincarò Rudy, schioccando le dita in un moto di approvazione e indicando Sarita. I due si unirono alle strofe della canzone. Anvil tenne il ritmo picchiando le nocche sul sedile di Sarita. Giovanni rimase in silenzio, col volto sempre più tirato che tutti parvero ignorare. «Anzi», si disse Ascar, «ne approfitterò per fare una cosa». Continuò a cantare, mentre il Mesh Mary gli si accendeva sulla fronte, sfavillando nella sua luce arancione. L'energia del potere di Rudy e quella imbrigliata a quelle note si mescolarono, correndo fino a Sarita e permeandole l'aura, illuminandole la pelle attorno al collo. Emily sgranò gli occhi con sorpresa, esaminando quel collare luminoso. Giovanni lo squadrò di sottecchi senza dir nulla. Lì l'energia si fermò, annidandosi nelle corde vocali di Sarita e rimanendone attesa, dormiente in fondo alla sua gola. Lei parve accorgersene per via del calore che di colpo sentì brulicarle dentro. La canzone si spense e la donna si sfiorò il collo con le dita, laccate di rosso.
«Che hai combinato, ciuffo?»
si informò con lo sguardo meravigliato, mentre il cugino ripeteva per la terza volta il giro dell'isolato alla ricerca di un parcheggio. Quella zona era contornata di negozi. I marciapiedi erano invasi di pedoni che di tanto in tanto si gettavano trasversalmente sulle strisce con aria suicida. Giovanni imprecò più di una volta, inchiodando per non investire nessuno. Enville sbirciò da dietro al vetro la loro destinazione, che li attendeva nel marciapiede opposto sulla via adiacente.
«Lo vedrai»,
Rudy ammiccò, perdendosi negli occhi verdi di Sarita dentro allo specchietto retrovisore. Per un po' i loro occhi si scrutarono così, incapaci di staccarsi. Oscar percepì qualcosa e quel qualcosa gli aggrovigliò lo stomaco. Non seppe dirsi cosa fosse, ma certamente riportava a galla tutto ciò che nel corso di quei mesi aveva cercato di reprimere nei confronti della donna. Quanto passò tra loro in quei pochi minuti, frattanto che Giovanni tirava giù i santi dal cielo guidando il Navara, fu dolce ed intenso e gli solletti col ventre in una sensazione che non provava da un bel pezzo. Fu certo che anche Sarita stesse avvertendo lo stesso a dispetto della sua mortalità. I suoi occhi parvero inumidirsi, il suo sguardo si fece più fondo. Alla fine Sarita richiuse bruscamente il parasole. Lo specchietto brillò per un istante, invaso dalla luce, e il momento si interruppe bruscamente. Almeno in apparenza. La sensazione però rimase, continuando a far loro quel caldo e piacevole solletico. Rudy cacciò indietro un brivido, col cuore che gli pulsava sui timpani e il volto che gli bruciava tanto da scottargli le orecchie. Si riebbe soltanto all'ennesimo moccolo di Giovanni.
«Sto per scendere a menare qualcuno. Ma quante smart ci sono oggi? Sono tre volte che credo di aver trovato parcheggio. E poi spunta fuori una di quelle fottutissime scatolette!»
brontolò a gran voce l'uomo, sterzando di nuovo attorno al viale alberato. La Rita rise senza riguardi, assestando l'ennesima ginocchiata.
«Cosa succede, Rudy? Ma per tua agitazione vi ho visto girare in tondo svariate volte.»
Oscar scosse il capo, spianando i denti, sbirciando l'entrata della basilica, che li fissava quasi con scherno sul marciapiede antistante.
«Niente parcheggio, boss»,
rispose mentalmente. La ragazza percepì quello scambio di battute ed adocchiò Rudy, continuando a reggersi con entrambe le mani attorno al poggiatesta di Sarita. «Nazar?» indovinò, e il ragazzo annuì.
«D'accordo, è necessario essere rapidi, e questa volta farò un'eccezione.»
Oscar sgranò gli occhi con sorpresa. Toccò delicatamente una spalla di Giovanni, sussurrando: «Ti consiglio di rallentare, amico.» Lui allungò una mano alla radio, dalla quale la musica continuava a uscire imperterrita, ruotando la manopola in senso antiorario per abbassare il volume.
«Che hai detto? Non ti ho...»
Un'automobile, infilata di sbieco in un parcheggio all'isca laterale, innestò la retromarcia e uscì a tutta velocità. Sarebbe andata addosso al Navara se Giovanni non avesse avuto i riflessi pronti. Inchiodò per la milionesima volta, incollandosi al clacson e mitragliando l'aria con un'altra sequela di termini coloritissimi. Rudy sorrise.
«Toh, un parcheggio! E proprio davanti alla chiesa! Che culo!»
esclamò Sarita. Il cugino brontolò mettendo la freccia.
«Grazie, Nazar»,
comunicò il ragazzo.
«Su, svelti.»
Seguì una pausa. Il resto della frase fu appena coperta dallo stridere del freno a mano.
«Percepisco per niente, non mi piace affatto.»
Quando Giovanni guardò nel cassone, rimase di stucco, trovandolo vuoto. Prima che incominciasse di nuovo a imprecare, Oscar gli picchiettò di nuovo la spalla, giusto mentre l'uomo cominciava a passarsi le mani tra i capelli. Gli indicò lo spiazzo che si apriva attorno all'imbocco della metropolitana, al limitare del marciapiede accanto al Duomo. La strumentazione era già sistemata lì, al centro del piazzale in piena vista, con chitarra elettrica e basso già collegati alle casse. L'uomo si avvicinò con la fronte infossata agli strumenti. Il drum serrato trae labbra tese che gli tracciavano una linea aspra sul volto sbarbato di fresco. La cicca cadde per terra. Giovanni si grattò la chioma caramello. La rete gli si accostò, spiegandogli in tutta tranquillità che era stato un aiutino da parte di Nazar. Poi diede una sbirciatina alla cancellata che attorniava al duomo, dando accesso al vialetto e al largo spiazzo in cui la chiesa era collocata. Ascar sorrise, ancora accostato al Navara, chinò su un ginocchio per riallacciarsi una stringa degli anfibi. Guardò Enville ridere, mentre strofinava un braccio dell'amico. Nazar non pareva ancora essersi reso visibile. Le persone lì attorno erano davvero numerose per un qualsiasi giovedì mattina. Rudy fece per avviarsi verso di loro, ma sentì qualcosa trattenerlo per la manica del giacchetto jeans. Si voltò a guardare Sarita, ferendole lo sguardo col riverbero della t-shirt giallo acceso sferzata dai raggi solari. I loro sguardi si incastrarono di nuovo e Rudy tacque, attendendo. La sensazione di formicolio alla pancia continuò, imperterrita, simile a un laccio che li univa strettissimi nonostante quel mezzo metro di distanza. La donna schiuse appena le labbra carminio, il vento le spettinò i corti capelli rossi e un barlume di sole le accarezzò le linee sinuose del corpo, risaltate dal vestito bianco che aveva indossato. Rudy sentì male al cuore perché la trovò disperatamente bella. Sarita si fissò per qualche momento gli anfibi chiodati a fronte contratta. «Noi che cosa siamo, Rudy?» si decise a chiedergli in un tono irriconoscibile. Era serio, ma anche vellutato, gentile, ben diverso dai modi rudi e aggressivi che la donna assumeva di solito. Parve voler aggiungere qualcosa, ma non disse altro. Riprese a fissarlo, incastrandoli di nuovo in quell'intenso scambio di sguardi. Ciò nonostante, nella mente del ragazzo risuonò chiaro il pensiero: so che mi tieni a distanza, ma siamo qualcosa, io lo so. Il magone corse a raggiungerlo e Ascar si accostò alla donna senza pensare. La cinse in un abbraccio che la avvolse completamente, sovrastandola di pochi centimetri. Se la strinse al petto e non disse niente per un paio di minuti, ricacciando indietro quelle stupide lacrime che provavano ad affiorargli agli occhi. Inspirò di gola, deglutì, poi sussurrò: siamo un gran bel casino, probabilmente. Lei ridacchiò attutita dalla sua spalla.
Te ne andrai, vero tu?
Un altro calcio di dolore gli travolse il ventre e la bocca del ragazzo si piegò. La strinse di più. Rimase ancora un po' in silenzio, lasciando che il fragore della metropoli le ingoiasse. Le baciò il capo, in un gesto del tutto spontaneo. Poi canticchiò sommessamente. Il rumore del traffico lo aveva ricoperto quasi totalmente, ma fu certo che lei lo avesse sentito perché la avvertì fremere. Fu quasi sicuro che Sarita stesse piangendo. Giusto un po'.
Pace e luce, caro viaggiatore. Ti ringrazio per aver ascoltato l'episodio. Questa avventura prosegue ogni venerdì con l'uscita del nuovo capitolo. Ti attendo sempre qui. Conservo il tuo biglietto speciale. A presto!